Michele ci ha raccontato qual era la situazione a inizio gennaio nel campo di Lipa, nella jungle e sul confine bosniaco-croato e ci ha appunto accennato che da anni nell'area dei Balcani sono applicate delle durissime politiche di esternalizzazione delle frontiere. Cercheremo ora di cercare di fare un passettino indietro e dare un po' un quadro più generale di quello che è la rotta balcanica, di che cos'è, di quali sono le politiche attuate sia repressive di militarizzazione sia di criminalizzazione della solidarietà con due compagni, una compagna e un compagno. Io inizierei con te, Andrea, e visto che hai avuto un'esperienza sia da cooperante che da attivista su quell'area, di fare un passo indietro e raccontarci, se ti va, sia la tua esperienza, sia farci un pochino un quadro di quella che è la situazione oggi di questa rotta, quali sono i migranti che attraversano questa rotta ad oggi e com'è cambiata negli ultimi anni, contestualizzando un po' tutto il discorso che stiamo facendo su questo confine.
Va bene, niente, stiamo facendo un piccolo inquadramento storico sulla rotta dei Balcani, che dicevamo appunto essere uno dei percorsi migratori per raggiungere l'Europa, non l'unico. Conosciamo bene la rotta del Mediterraneo centrale, ad esempio, appunto tristemente nota per i naufragi dei barconi e appunto per le prigioni libiche e gli accordi appunto che l'Italia ha fatto con la Libia per l'esternalizzazione del controllo di quel percorso migratorio. Conosciamo anche la rotta del Mediterraneo, diciamo, occidentale, quella invece che passa attraverso la frontiera Marocco-Spagna, e la rotta dei Balcani è appunto la rotta che invece, diciamo, come dire, attraversata particolarmente dalle persone che raggiungono l'Europa in provenienza dai paesi asiatici, dai paesi orientali, anche un po' da alcuni paesi del Corno d'Africa. Quindi è un percorso migratorio che è sempre esistito, ma di cui si è cominciato a parlare in maniera, diciamo, massiva, insomma, è salita un po' alla ribalta delle cronache nell'estate del 2015. E che è successo quell'estate? È successo che sulla rotta si è registrato un numero record di migranti. Si parla che, diciamo, in quei mesi estivi, diciamo, fino alla fine dell'anno, quasi 1 milione di persone hanno attraversato la rotta dei Balcani, che sono veramente numeri molto grossi e impressionanti, anche, diciamo, se comparati a quelli del Mediterraneo centrale, che comunque d'estate appunto raggiungono degli alti livelli, insomma, numerici. E si era appunto registrato questo numero record di persone sulla rotta, che erano per lo più dei profughi della guerra appunto siriana, quindi rifugiati siriani che già da anni si trovavano in Turchia, chi nei campi profughi, chi invece, diciamo, trovando soluzioni alternative lì in Turchia, e che avevano deciso in massa quell'estate di abbandonare il paese per raggiungere l'Europa. Spingervi erano stati svariati motivi, tra cui il prolungarsi appunto della guerra siriana che infuriava dal 2012, quindi non vedevano, come dire, prospettive di ritorno nel loro paese a breve termine. Dall'altro le condizioni di vita in Turchia piuttosto precarie, anche una sorta di, come dire, avversità della popolazione che dopo 8 anni di ospitaggio cominciava ad essere sempre più ostile, insomma, poi fenomeni che vediamo un po' dappertutto, no? Rispetto appunto alla presenza di migranti per un lungo periodo. E quindi quell'estate lì, una scelta, diciamo, spontanea di massa di questi rifugiati di cominciare a raggiungere l'Europa cercando un futuro migliore di quello che stavano vivendo in Turchia e di quello che non vedevano poter tornare a vivere nei loro paesi di origine. E quindi appunto questo esodo di massa incredibile, era veramente impressionante appunto vedere queste immagini di queste persone a migliaia ogni giorno salpare dalla Turchia per raggiungere la Grecia, ed effettivamente la forza e l'impatto di quelle immagini cominciarono a fare il giro del mondo, a scuotere le coscienze, a fare interrogare un po' appunto anche diciamo, i potenti e chi, diciamo, appunto ci governa. E in particolar modo un'immagine scosse particolarmente appunto le coscienze, era l'immagine di un piccolo profugo siriano affogato nel tentativo di attraversare l'Egeo, il cui nome era Alan Kurdi, e diciamo quell'immagine lì fece veramente un po' l'hype mediatico su quella che venne immediatamente definita come la crisi dei migranti. E a quel punto lì Angela Merkel, cancelliera della Germania, decise di fare questo annuncio che la Germania avrebbe accolto i profughi appunto che stavano scappando, che stavano partendo dalla Turchia e che si erano appunto e che avevano creato questo enorme flusso lungo la rotta dei Balcani. Questa decisione della Germania è stata una decisione unilaterale, quindi non, diciamo, condivisa con gli altri paesi dell'Unione Europea. Sicuramente c'erano delle motivazioni umanitarie dietro questa scelta, ma c'erano anche una sorta, diciamo, anche un po' di calcolo di interesse, perché bisogna considerare che questa prima ondata di profughi era un'ondata, diciamo, mediamente istruita, appartenevano diciamo a una piccola medio borghesia siriana e quindi, come dire, venivano considerati dei migranti buoni, no? Sapete che purtroppo c'è questo distinguo tra i migranti economici, tra i rifugiati, tra i migranti con un basso livello di istruzione e quello con un alto livello di istruzione, quindi sicuramente la decisione della cancelliera Merkel, oltre che per ragioni diciamo filantropiche umanitarie, aveva anche diciamo una sorta di calcolo di interesse, no? Erano persone che erano spendibili come manodopera qualificata e a basso costo sul mercato del lavoro. Comunque sia come sia, c'è stato questo annuncio. Chiaramente questo annuncio ha incrementato l'esodo, perché si era sparsa la voce che la Germania aveva aperto le porte, si era sparsa la voce di questa possibilità e chi poteva intraprendeva la rotta dei Balcani. E questa situazione di migliaia di persone ogni giorno, di questo esodo massiccio, ha messo un po' i paesi dell'Unione Europea con le spalle al muro e hanno preso una decisione collettiva di facilitare, di agevolare il passaggio di queste persone aprendo una sorta di corridoio umanitario. Dico una sorta perché non si trattava di un vero e proprio corridoio umanitario come appunto quelli che ogni tanto vengono aperti dalle Nazioni Unite in coordinamento con gli Stati per far arrivare direttamente da dei campi profughi in Europa delle persone. Era più una sorta di corridoio tutelante e legalizzante per poter appunto raggiungere l'Europa e di fare poi dopo domanda d'asilo, perché qui va detto che una diciamo fra le caratteristiche di questa fortezza Europa, come la chiamiamo, c'è proprio quella della assenza, diciamo che ci sono pochissimi canali appunto legali e tutelanti per accedere in Europa per gli stranieri, anche per i richiedenti asilo, quindi anche qualora uno voglia fare domanda d'asilo in Europa, prima in Europa ci deve diciamo riuscire ad arrivare. Quello è stato lì, grazie a questo corridoio, questa possibilità appunto veniva data in maniera più semplice, quindi ci si poteva incamminare nel corridoio in maniera diciamo relativamente agevolata arrivare in Europa. In realtà appunto il viaggio durava all'incirca 10 giorni, perché questo corridoio era coordinato tra gli stati e il passaggio tra uno stato e l'altro era piuttosto macchinoso, in particolar modo perché c'era un sistema di, come dire, di quote giornaliere attraverso cui i migranti potevano passare da una frontiera all'altra, e per cui il viaggio praticamente veniva fatto, no, risalendo verso nord, quindi dalla Grecia verso la Germania, si passavano 6 paesi, quindi la Grecia, la Macedonia, la Serbia, la Croazia, la Slovenia, l'Austria, infine la Germania. Ogni passaggio di frontiera erano stati identificati dagli stati degli entry point e degli exit point, quindi dei punti diciamo attraverso cui i migranti entravano e dei punti da cui uscivano rispetto a ogni stato, e poi entravano chiaramente nello stato successivo. E questo passaggio di frontiera giornaliera avveniva sulla base di quote, quindi che ne so, oggi venivano ammesse 1.000 persone e il giorno dopo venivano ammesse altre 1.000, e quindi nel frattempo le persone dovevano attendere questo passaggio alle frontiere, e le attese venivano fatte in questi campi di transito che erano stati allestiti su tutta la rotta. E quindi inizialmente da questo appunto corridoio diciamo agevolato di transito passava un po' di tutto, e poi dopo, già un mese dopo, cominciarono a restringere l'accesso ai soli siriani, iracheni e afghani, dopo un mese ai soli siriani, fino a che nel 2016 la rotta fu definitivamente chiusa. E a quel punto lì fu chiusa in maniera anche abbastanza repentina, e quindi le persone che si trovavano a transitare lungo la rotta dei Balcani si trovarono bloccate ognuna in un stato differente, quindi chi in Grecia, chi in Slovenia, chi in Croazia, chi in Serbia. Chiaramente la Grecia aveva il numero maggiore di migranti rimasti bloccati, essendo il punto di arrivo di questi migranti, quindi ce n'erano circa 50.000 in Grecia e altri circa 20.000 sparsi per i vari paesi dei Balcani, e lì si trovarono appunto bloccati perché l'Europa ha deciso di chiudere questo corridoio tutelante e legalizzante, di tornare appunto alle vecchie politiche da fortezza Europa, quindi chiusura delle frontiere e quindi maggiore controllo poliziesco militare ai confini, esternalizzazione del confine, dei confini esterni dell'Unione Europea, perché in quel momento viene fatto un accordo con a cui vengono appunto stanziati un sacco di soldi per mantenere il controllo dei migranti fuori delle frontiere, e contestualmente vengono invece diciamo stanziati degli altri soldi per finanziare il sistema di accoglienza all'interno degli stati nei cui i migranti erano rimasti bloccati.
Agganciandomi a quello che stai dicendo, no? Visto che stai parlando sia di, hai spiegato appunto l'istituzione di questi campi di transito, che sono campi istituzionali, no? Gestiti da associazioni, da ONG, Volevo chiederti, visto che prima abbiamo parlato molto di più con Michele di campi informali, quindi le cosiddette jungle, se potevi un po' spiegarci le differenze dei meccanismi tra uno e l'altro, quindi tra quello che ha un campo di transito, un campo formale, qual è il ruolo che ha appunto in luoghi come questi, e invece quali sono le dinamiche che poi fanno in modo che si sviluppino le jungle.
Allora, durante il periodo del corridoio umanitario questi campi di transito erano gestiti dai militari, quindi dagli stati stessi, e per transito si intendeva davvero poche ore, una notte, il tempo, come dicevo, che si sbloccasse questo macchinoso sistema di accesso alle frontiere sulla base delle quote, quindi le persone passavano veramente lì poche ore, insomma il tempo di riuscire a passare al di là della frontiera, ed erano appunto campi controllati dai militari, dicevo, finanziati ognuno dai propri stati, perché era una situazione per l'appunto emergenziale quella che si era aperta all'epoca. I campi invece di cui parlava Michele, quindi questi campi che ci sono attualmente in Bosnia, ma che appunto sono stati anche creati in Grecia nel 2017, e tuttora ci sono in Grecia, che ci sono ancora in Serbia, che ci sono ancora in Croazia, quindi che ancora tuttora ci sono negli stati che da allora, quindi dalla chiusura della rotta dei Balcani, si trovano ad ospitare queste persone rimaste un po' bloccate appunto fra le frontiere balcaniche. Questi invece campi sono dei campi finanziati con i soldi dell'Unione Europea e gestiti dalle Nazioni Unite, che poi diciamo appaltano tra virgolette l'erogazione vera e propria dei servizi alle ONG e alle associazioni, quindi questo è già un distinguo, i campi di transito diciamo del corridoio umanitario. Li chiamano campi di transito, ma sono in realtà campi dove le persone transitano per lunghi periodi, nel senso che mancando, come dicevo prima, dei canali di accesso legali tutelanti per poter fare domanda d'asilo in Europa, le persone stanno in questi campi semplicemente perché diciamo ci sono una minima di servizi, quindi non si trovano come in una giungla a doversi creare magari una capannina tra gli alberi, ma hanno un container, hanno un letto, hanno una tenda messa a disposizione appunto dal sistema, ma non sono dei campi appunto da cui poi possono avere un accesso privilegiato in Europa, in cui le loro domande d'asilo verranno valutate, eccetera, eccetera.
Sì, sono punti di appoggio per poi cercare di tentare, no? Di attraversare. Rispetto a questo volevo chiederti, invece il sistema dei pushback, no? Quindi dei respingimenti, qual è la tua esperienza, le cose che hai visto, come funziona?
Sì, il sistema dei respingimenti è un fenomeno che si è appunto molto sviluppato ultimamente, proprio perché questa situazione lungo la rotta dei Balcani si è irrettita, no, dal 2015, quindi questo passo della chiusura delle frontiere di questi campi che tengono le persone in attesa di nulla, perché appunto non ci sono poi, come dire, dei canali, dicevo, per poter poi accedere in Europa, e quindi sempre più le persone hanno capito che lungo la rotta dei Balcani l'unico modo è tentare la via legale, quindi tentare appunto i passaggi delle numerose frontiere, perché poi appunto sono numerose, e di cui in questo momento appunto un po' il centro di questo flusso è la Bosnia, che è appunto l'ultima frontiera prima della Croazia, che è un paese europeo ma non di area Schengen, ricordiamo, no? Lo dico perché tenendoci molto la Croazia ad entrare in area Schengen, la polizia di frontiera croata sta facendo tutto per far vedere che sono dei buoni cani da guardia, no? Che anche loro potrebbero entrare a fare parte del libero spazio di circolazione di merci e persone rigorosamente con passaporto europeo o dei paesi russi, ovviamente, ricordiamolo. E quindi questo fenomeno dei pushback si è sempre più legalizzato, fondamentalmente le persone tentano appunto di raggiungere la Croazia, piuttosto che poi da lì la Slovenia, l'Italia, appunto per vie illegali, perché solo quelle hanno, e se vengono acchiappati dalle polizie di frontiera già nel territorio croato o a volte già nel territorio italiano, vengono presi e rimandati indietro, quindi dall'Italia vengono rimandati in Slovenia, dalla Slovenia in Croazia e dalla Croazia in Bosnia, oppure se vengono presi rimandati in Bosnia. Questo chiaramente viene fatto oltretutto con una buona dose di violenza, ci sono fior di testimonianze, di foto appunto di queste violenze interpretate dalla polizia sulle persone che tentano di passare la frontiera, ed è anche illegale, nel senso che viene appunto negato a queste persone il diritto di fare domanda di asilo, cosa che invece, voglio dire, l'Europa ha firmato fior di trattati, no, sulla protezione internazionale e le tutele che vengono date alle persone che la richiedono.
Noi ti ringraziamo, ci hai fatto un quadro molto chiaro. Se c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere o che ti senti di aggiungere della tua esperienza, ci fa molto piacere, per concludere il discorso che stiamo facendo su un quadro un pochettino generale.
Dimmi tu. Ma sì, l'unica cosa è sempre quel discorso un po' della narrazione che viene fatta a livello europeo, cioè dovrebbe proprio cambiare, non si può fare delle narrazioni che creano dei distinguo tra i migranti economici, tra i rifugiati, tra i migranti buoni, i migranti cattivi. Bisognerebbe parlare di libertà di movimento e di circolazione per tutti, bisognerebbe interrogarsi sul perché noi possiamo girare ovunque invece da delle persone impediamo l'accesso appunto ai nostri paesi, perché, cioè, le vediamo morire, le vediamo nel freddo, le vediamo annegare, eppure appunto, come dire, la coscienza civile, la coscienza pubblica non riesce a fare smuovere niente. Io purtroppo su questo non ho molta fiducia, conto più sulla capacità respinta dal basso di fare piccole cose, di continuare con la solidarietà come si è fatta, si continua a fare a Ventimiglia, come è stata fatta a Calais, come viene fatta in Bosnia, una persona appunto come Arturo, come insomma tanti altri di noi che vanno là a fare attivismo. Ecco, non credo che purtroppo ci saranno delle soluzioni dall'alto, ecco, a questa situazione.
No, questo non lo crediamo neanche noi, anzi crediamo molto di più nei cambiamenti piccoli e quotidiani e nella solidarietà attiva, che è sicuramente qualcosa che cambia radicalmente sia la vita delle persone, sia in qualche modo va a modificare piano piano quello che è il meccanismo estremamente repressivo, o comunque va a infilarsi in quegli spazi di libertà che in qualsiasi meccanismo repressivo esistono e vanno aperti sempre di più. Noi ti ringraziamo tanto e passiamo la parola ad Arturo, ma prima ascoltiamo un'altra canzone che ti dedichiamo.
Va bene, grazie a voi, ciao a tutti, ciao.
Allora, finita la canzone, con questa musica molto molto balcanica, ritorniamo con Arturo, ci senti?
Ciao a tutte e tutte, vi sento, sì. Allora, diciamo sì che l'Italia intanto è, diciamo, una delle mete principali, diciamo, per arrivare in Europa, nello spazio Schengen, per sentirsi minimamente sicuri, tra virgolette. Quindi è appunto la meta più ambita, no, delle persone che sono nel nord della Bosnia, e cioè, sia perché appunto entri dopo con i confini francesi, dopo puoi arrivare al confine francese piuttosto che austriaco, eccetera, anche perché appunto l'Italia è il punto più vicino dalla punta della Bosnia. Le responsabilità italiane su quelle che noi chiamiamo riammissioni, ma che in realtà sono pushback a tutti gli effetti, sono totali, diciamo, dell'Italia. Queste riammissioni, appunto, come vengono chiamate, si rifanno ad accordi bilaterali tra stati. Quello con la Slovenia di preciso è del 1996, che praticamente permettono appunto la riammissione di persone, migranti, qualora ci siano gli estremi per farlo, ovvero una volta valutato che non c'è possibilità di ricevere l'asilo piuttosto che appunto la protezione internazionale e che la riammissione non comporta un rischio, un pericolo per la persona, può essere fatto, diciamo. È una materia abbastanza giuridica e complessa, quindi la lascio appunto ai giuristi. Detto ciò, quello che avviene però al confine tra Italia e Slovenia non ha assolutamente gli estremi per essere considerato legale o legittimo. Sono dei pushback a tutti gli effetti, perché non vengono minimamente prese in considerazione le richieste d'asilo o di protezione internazionale, e soprattutto vengono respinte persone che finiranno appunto a catena, respinte fino in Bosnia, dove le condizioni, appunto, come sappiamo e come abbiamo visto, non sono minimamente dignitose e sicure. Questa storia delle riammissioni, appunto, come accordi bilaterali, cioè, è una storia che abbiamo non soltanto con la Slovenia, abbiamo con la Grecia. Infatti le riammissioni, come vogliamo chiamare, avvengono anche su un'altra tratta o rotta, appunto, sempre collegata ai Balcani, ma che parte dalla Grecia, principalmente dal porto di Patrasso, con i migranti che si nascondono sulle navi che arrivano nei porti italiani del dell'Adriatico, quindi Ancona, Bari. Queste persone, una volta, insomma, che vengono scoperte all'interno delle navi o all'interno dei camion, appunto, con i termoscanner o comunque con tecnologia o con i cani anche che fiutano appunto le persone, anche loro vengono riammesse con questo stesso procedimento informale, ovvero non viene presa in considerazione nessuna richiesta d'asilo, spesso non c'è nessun interprete, vengono fatti firmare dei fogli in italiano, cioè una lingua che non comprendono, e vengono rimandati indietro. Ed è una pratica che abbiamo scoperto, come scoprire un po' l'acqua calda, è completamente illegale. Di fatto c'è anche un procedimento, adesso è stato messo sotto accusa dal Tribunale di Roma il 18 gennaio, appunto, queste riammissioni italiane. Soltanto nel 2020 ne sono state effettuate circa 1300 dall'Italia alla Slovenia. Quindi sì, la responsabilità è tutta nostra. Il fatto che non vogliamo, appunto, insomma, che l'istituzione italiana, lo Stato italiano non vuole accollarsi questo numero di migranti, appunto, sempre in transito all'interno, appunto, della rotta balcanica e dell'Italia, fa parte, come sappiamo, poi di una linea politica generale dell'Unione Europea riguardo appunto alle migrazioni, ovvero al blocco di questi flussi migratori e al contenimento nei campi. La responsabilità, quindi, sì, è alta, anche perché appunto abbiamo una macchina burocratica lentissima, no, per le richieste d'asilo e per appunto per tutte quelle pratiche tra virgolette burocratiche, per cui si preferisce farli in maniera informale. Papà gli fa firmare un foglio che non capiscono, li rimandi in Slovenia piuttosto che li rimetti su una nave che torna a Patrasso, e ce ne laviamo le mani così. Ecco, questa pratica è illegale, c'è un'inchiesta interessante, si leggono le testimonianze sul Black Book of Pushback, oppure anche sono inchieste dell'ASCI a riguardo.
Beh, diciamo che è un po' il meccanismo degli ultimi anni che l'Italia ha messo in pratica per quanto riguarda i migranti in transito e i flussi migratori, cioè questo meccanismo di cercare di spostare sempre il confine più in basso o più lontano da noi, no?
Certo,
Quindi di
certo.
trasportare le persone spesso anche senza fargli capire dove stanno andando e cosa sta succedendo. Vediamo i rastrellamenti, per esempio, adesso mi viene in mente questo, che vengono fatti quotidianamente a Ventimiglia, che l'ex ministro Alfano chiamava alleggerimento del confine, no?
Beh, certo,
Per
esatto, cioè
cui le
si
persone
prendono
da
le persone,
Ventimiglia
si
venivano
spostano,
spostate
certo.
completamente a Taranto e poi da Taranto ovviamente queste persone risalivano cercando di riattraversare o da un punto o dall'altro.
Chiaro, chiaro,
Oppure
sì.
lo spostamento del confine sempre più in basso verso sud, quindi verso la Libia, verso
Sì, verso la
i
Libia, sì, anche
campi.
quelle, sì, diciamo, vengono considerate in un certo senso riammissioni, anche
Esatto.
quelle in Libia, cioè in realtà però cioè, quelli lì non sono considerati pushback, ma sono più considerati pullback, appunto, cioè li tirano indietro, ovvero finché sono in mare, attraverso le operazioni, insomma, Frontex o comunque le navi, insomma, tentano di intercettarle, e riconsegnarla alla Guardia Costiera Libica. Quelle sono, cioè, esatto, non sono pushback perché non sono arrivati nella zona di mare italiana, sono considerati pullback, ma di fatto è un respingimento anche quello, ecco.
Io ti vorrei chiedere, non cambiando argomento, ma cambiando soggetto dell'argomento di cui stiamo parlando, ti vorrei chiedere di raccontarci un pochettino la tua esperienza rispetto a quella che è la criminalizzazione della solidarietà. Quindi noi sappiamo che per quanto è brutale e terribile la repressione che viene fatta sui migranti in transito, sulle persone che transitano sui confini, c'è anche un'altrettanto brutale repressione che viene fatta sulle persone che portano solidarietà. E questo è una cosa che accade bene o male in tutti i confini europei, sia al confine italo-francese, sia al confine bosniaco-croato. E quindi se avevi
Sì, sì,
voglia
sì, sì.
di inquadrare un pochettino questa cosa sul confine bosniaco-croato e raccontarci quali sono le storie, quali sono le esperienze che conosci rispetto a questo fenomeno.
Chiaro. Sì, diciamo, ecco, sì, la repressione brutale sulla solidarietà non è minimamente paragonabile, chiaramente, poi alla repressione brutale sulle persone in transito. Ecco, noi al massimo ci danno un foglio di espulsione, un foglio di via, una denuncia, qualcosa, insomma, adesso non è proprio esatto, magari paragonabile invece alle bastonate o alla repressione che subiscono le persone in transito. Detto questo, sì, beh, la solidarietà appunto viene criminalizzata, quella solidarietà appunto che supporta le persone in transito nel loro volere appunto di spostarsi, di transitare, di muoversi. E perciò una solidarietà che individua, no, nei confini, nella polizia e anche nei campi di contenimento, ovvero tutte le politiche migratorie europee, individua il problema per queste persone. Beh, parlando un attimo prima in maniera generale, poi della mia esperienza, beh, appunto noi abbiamo esempi anche qua in Italia di cosa vuol dire criminalizzare la solidarietà, di cos'è questo processo anche di criminalizzazione, come avviene. Attraverso i media, attraverso le leggi, i vari decreti, abbiamo visto, no, tutta quanta la campagna contro le ONG nel Mediterraneo, abbiamo visto tutti i fogli di via a pioggia quando c'era l'accampamento appunto a Ventimiglia, lo sgombero mi viene in mente magari della casa lì a Clavière che faceva da supporto a chi voleva passare lì appunto da Clavière. E nei Balcani, beh, la situazione è più o meno la stessa, se non peggiore. Lì c'è anche, diciamo, la complessità dei confini, ovvero te per andare, insomma, nei Balcani, in Bosnia, in Serbia, devi passare dei confini. Se vuoi portare materiali, devi appunto avere delle giustificazioni, ed è sempre più complesso. Ecco. Diciamo che come è mutata la rotta balcanica nel tempo, in base alla permeabilità dei confini e quant'altro, è mutata anche la repressione, ovvero si è incrementata. un po' con il delinearsi di quelle che sono le linee politiche appunto sulle migrazioni.
Beh, ovviamente tanto più un confine viene militarizzato, tanto più la repressione sia sui solidali che sui migranti aumenta.
Certo, certo, certo. Insomma, nella mia esperienza, sì, io sono stato in Bosnia, in Serbia, e diciamo le autorità, la polizia di frontiera, la polizia locale fondamentalmente tenta di metterti i bastoni tra le ruote il più possibile nel lavoro che stai facendo. Appunto c'è stato un grosso incremento su questo. All'inizio era semplice andare nei Balcani, portare un furgone di aiuti umanitari, si poteva cucinare per le persone, distribuire insomma alla luce del giorno pasti, vestiti e quant'altro. Adesso non si può più fare, hanno fatto proprio anche dal punto di vista legislativo un decreto riguardo al fatto che non si può cucinare in Bosnia per i migranti, quindi soltanto cibo crudo, ti fanno gli inseguimenti, no? Quando fai la distribuzione, mandando via la gente, ti trattengono magari delle giornate in caserma per non dirti nulla. Quindi sì, diciamo ha avuto un grosso incremento perché appunto la politica europea vuole contenere queste migrazioni, metterli nei campi, no, di detenzione, i campi formali e quant'altro, sono campi di detenzione a tutti gli effetti, e per cui chi vive al di fuori dei campi e chi di conseguenza li supporta viene represso. Ecco, questo genere di criminalizzazione ovviamente passa anche attraverso i media e arriva anche alla popolazione locale. In Bosnia in particolare insomma c'è stato un grosso incremento dell'ostilità della popolazione. Chiaramente la situazione è molto complessa per chi vive lì, non vogliamo addossare la colpa, no, del momento, cioè della situazione, alla popolazione locale. Ricordiamoci, la Bosnia è un paese molto complesso amministrativamente, ha una grossa crisi, ha un'economia sicuramente non stabile e in salute, ha un tasso di emigrazione giovanile tra i più alti d'Europa, è svuotata di una generazione appunto giovane che lavora in Germania, vive in Germania o in Austria, infatti la seconda lingua parlata è il tedesco. È molto complessa la Bosnia, in più c'hanno anche questa situazione da cui si fa fatica a vedere anche una luce in fondo al tunnel. Questo causa chiaramente un aumento dell'esasperazione e ahimè dopo chiaramente c'è chi individua nei migranti, nella crisi migratoria, il problema, anche una causa dei suoi problemi. Quindi in Bosnia in particolare ci sono molti gruppi organizzati, auto-organizzati sui social che danno la caccia proprio ai gruppi di migranti, e fanno anche intimidazioni e minacce ai solidali conseguenza. Ecco. Sul punto esatto della popolazione vorrei però dire anche una cosa riguardo al fatto che la nostra presenza come internazionali è in realtà supportata anche da una parte più silenziosa di popolazione che è affine e che ci supporta, un sacco di associazioni già preesistenti che poi hanno continuato, appunto si sono reinventate insomma sulla crisi migratoria e ci danno una mano, ci aiutano, sono più silenziose, sono anche un po' sempre meno, però esiste una parte di popolazione affine. Detto questo, chiaramente la parte più rumorosa e più visibile è quella invece che è ostile, che fa gli attacchi ai migranti. In Serbia ci sono i gruppi che si rivendicano proprio la loro appartenenza etnica, ai gruppi etnici che fanno proprio operazioni insieme alla polizia di sgombero dei campi, bruciando tende. C'era stato anche il caso mediatico che era arrivato fino a noi, no? Quando avevano bruciato una tenda con una persona dentro che era riuscita a scappare, c'era di mezzo anche un nostro amico e compagno qua di Castel San Pietro. E abbiamo visto in Grecia cosa succede, abbiamo visto lì a febbraio con la pressione sul confine greco l'organizzarsi, no, dei gruppi di Alba Dorata lì sul fiume Evros e anche sulle isole ad attaccare i migranti piuttosto che attaccare i solidali. L'Ungheria, un altro esempio anche di cosa avviene con la popolazione, il muro è stato costruito, questo si legge su Wikipedia, è stato costruito dall'esercito e dai disoccupati, quindi molto volenterosi che hanno costruito una bella recinzione. Quindi diciamo sì, le difficoltà sono tante, viene attaccata quel tipo di solidarietà che supporta le persone che vivono al di fuori delle istituzioni e che anche svolgono un lavoro di inchieste e di denuncia sulla situazione tragica e sulla violenza dei confini.
Sì, sicuramente è sicuramente un fenomeno che purtroppo negli ultimi anni si è sempre più incrementato, anche perché trovare ostilità nell'altro e in ciò che non si conosce è sempre molto più facile che stare in un discorso di complessità.
Certamente.
L'importante è continuare ad andare avanti, continuare a raccontare, continuare a portare avanti sia iniziative di solidarietà sia iniziative di contrasto a quello che sono insomma tutto il movimento di estrema destra che sta attraversando l'Europa negli ultimi anni e che sta dipingendo sempre più di oscuro, diciamo, quelle che sono poi le esperienze alle frontiere, in cui a me preme sempre ricordare che per quanto noi parliamo di brutalità per dargli voce, per dargli spazio, per far emergere, no, quelle che sono le problematiche, il fatto che è peggiorata, è sempre più peggiorata la militarizzazione, stiamo sempre più andando in una direzione di peggioramento e non di miglioramento, ma dobbiamo ricordarci che comunque le persone passano.
Quindi le persone passano e continueranno a passare, però come hai detto te c'è un grosso incremento, no, della militarizzazione, e riguardo a questo diciamo Frontex è un po' lo specchio, no, che ci mostra, no, quelle che sono le prospettive, no, delle prossime frontiere, di come sarà da qui nei prossimi 5 anni. Abbiamo visto il loro budget che sarà duplicato nei prossimi 5 anni, avranno anche molto più personale, verrà circa triplicato, hanno mezzi, tecnologie, insomma i confini si sono in una, insomma il futuro, la prospettiva non è certo rosea, bisogna continuare, come dici te, a stare sul pezzo, a supportare le persone in transito nella loro volontà, ricordandoci che, esatto, ora noi stiamo parlando, no, della Bosnia perché c'è stato l'incendio di Lipa, le immagini della gente nella neve e quant'altro, però il flusso maggiore e anche le violenze maggiori si consumano poi nella primavera estate, quando appunto c'è un incremento del flusso che tenta di attraversarlo.
Sì, è un po' quello che dicevamo con Michele, cioè di cercare di portare avanti un discorso continuativo e non a spot, no? Su un confine,
chiaro,
sull'altro.
Chiaro,
noi ti ringraziamo tanto per il
tuo
intervento.
Grazie a voi.
A presto, speriamo, e speriamo di riparlarne.
Ci risentiamo volentierissimo, grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao, bello.
Radio Iberico!